insomma, trasmettiamo per via orale per 200 e passa anni la mappa delle fogne di Parigi e poi parliamo di come sono le mappe delle infrastrutture in fibra ottica dei nostri comuni. Giorgio Ventre, Università Federico II di Napoli. E, Giorgio, abbiamo parlato di cabina di regia presso il Ministero di Passera, abbiamo parlato di regioni, Lombardia ed Emilia Romagna, abbiamo parlato di infrastrutture locali, però l'assessore Maccari ha citato anche, ha fatto un accenno molto importante anche a una relazione tra l'ente locale e le università. Ecco, io vorrei che il tuo intervento ci portasse un po' nell'ambito di quella terza gamba dell'agenda digitale, che è quella delle competenze, i cosiddetti e-skills. Ora, skills in genere è l'abilità manuale, letteralmente, ma sappiamo che nell'economia della conoscenza l'abilità manuale forse non esisterà più, l'unica manualità sarà quella di pigiare, probabilmente. Ecco, vorrei sapere qual è il tuo punto di vista, anche perché Napoli è un'università importante nel Mezzogiorno, il Mezzogiorno ha a volte ha problemi anche suoi specifici, e tu sei un osservatore attento, diciamo, di queste dinamiche, quindi vorrei avere il tuo punto di vista anche in relazione alle cose che sono emerse nel corso del dibattito. Grazie.
Sì, no, per tutto, grazie per avermi invitato. Allora, il tema, effettivamente, la domanda è molto interessante. Io credo che il ruolo, diciamo, dell'università e comunque il significato di queste competenze a cui tu facevi riferimento è chiaramente fondamentale. Io credo che, diciamo, nel nostro settore, nel settore delle tecnologie dell'informazione, devi creare necessariamente un ecosistema. Ora, questo ecosistema serve innanzitutto a sconfiggere quello che io personalmente chiamo i renitenti digitali, perché effettivamente, diciamo, come diceva l'assessore prima, il problema principale non è tanto, diciamo, convincere gli entusiasti, che ci sono e sono facilmente convincibili. Il problema è che quando tu hai un territorio, chiaramente per poter fare un qualsiasi processo di innovazione devi cercare di coinvolgere tutto il territorio, e ti accorgi che c'è un 40-50% dei soggetti che non sono assolutamente intenzionati a essere, diciamo, coinvolti in questo processo. E tra parentesi, i renitenti digitali li scopri anche dove meno te l'aspetti. Possono essere sicuramente le piccole e medie imprese che sono, diciamo, non sono interessate, diciamo, all'uso della banda larga, anche se questa banda larga arriva sotto casa, perché non ne vedono l'utilità, perché effettivamente c'è quindi un problema di coinvolgimento. Ma in certi momenti li trovi anche nella pubblica amministrazione centrale. Diciamo, recentemente abbiamo partecipato a questo bando delle Smart Cities, cioè la possibilità di presentare la documentazione in maniera elettronica, però il bando prevedeva che lo potesse anche a mano, diciamo, su carta, che mi sembra un'evidente contraddizione per un paese, diciamo, che vuole entrare, diciamo, a pieno titolo, diciamo, in una economia assolutamente digitale.
Diciamo che nel nostro paese si fanno anche i manifesti a sostegno dell'agenda digitale, ma si pubblicano sulla pagina, sì, del Corriere della Sera.
È così, quindi queste sono evidenti contraddizioni. Allora, è evidente che tutto questo necessita di un'azione, diciamo, di forte coinvolgimento del territorio. Io, per esperienza personale, ho avuto la fortuna di essere coinvolto in una serie di iniziative che sia nella città di Napoli che nella regione Campania hanno portato a risultati, diciamo, molto, molto divertenti, molto interessanti, anche in grande anticipo. E questo è stato possibile soltanto quando c'era una forte sintonia tra l'ente locale, c'era le aziende che erano comunque coinvolte nel processo dell'ente locale e infine chiaramente l'università. Faccio un esempio che mi è molto caro. Nel 2000-2001 la Regione Campania decise di fare un bando per il trasporto regionale, sia su ferro che su ruota. C'erano degli incentivi forti per l'acquisizione di mezzi di trasporto e la Regione impose che, diciamo, attraverso un gruppo di lavoro del quale facevo parte, riuscimmo a mettere il bando che tutti i mezzi di trasporto fossero dotati di sistemi elettronici, sia per il sistema unico di bigliettazione, sia per l'AVM, cioè il monitoraggio dei mezzi di trasporto. Questo produsse un grande risultato, ha fatto sì che in Campania, per molto tempo, la Campania abbia avuto un'eccellenza in questo settore, perché praticamente c'erano le aziende di trasporto locale, avevano sistemi di monitoraggio del traffico, c'era un sistema di bigliettazione unificato, e questo chiaramente, diciamo, con un costo che incluso in un bando, diciamo, generale sul trasporto, era un costo addirittura marginale, ma che ha portato un beneficio enorme. Un'altra azione che ricordo sempre con grande piacere, questo ritorno sul discorso dei cavidotti nascosti, il Comune di Napoli sempre in quegli anni fece un progetto di infomobilità, si chiama Progetto Atena, in cui coinvolgeva l'ente con tante aziende, cioè il Centro di Ricerche Fiat, Telasis, Telecom Italia e altri soggetti, e praticamente riuscimmo a fare un'infrastruttura di rete metropolitana molto piccola, molto efficiente, che effettivamente risolsero tutta una serie di problemi di connessione tra i pannelli a messaggio variabile, le telecamere di monitoraggio del traffico, l'integrazione del sistema semaforico. Anche questo, diciamo, fu una buona prassi. Qual è il problema? Il problema è che tu hai la necessità di creare dei gruppi di lavoro che siano quanto più possibile in sintonia, speri che nell'ente pubblico ci sia un interlocutore che crede nell'innovazione, e in quel caso c'era, in altri casi purtroppo non c'è stato, o comunque c'è il rischio chiaramente di perdere questa possibilità. Io credo che però un fattore determinante sia anche l'entusiasmo, appunto, delle singole persone, cioè il fatto che per esempio nella regione Campania ci sono delle zone che non sono ancora, diciamo, sono soggette a digital divide. La regione sta per, diciamo, emettere un bando in questa direzione. Finalmente siamo riusciti a chiudere quasi tutte i passi formali per procedere a questo bando. In realtà però, diciamo, oggi il mercato ti offre delle tecnologie che ti aiutano, e quindi tu non sei necessariamente obbligato ad attendere che arrivi l'autostrada da te, cioè un po' devi anche partire. Questo però si può fare quando, appunto, hai, diciamo, dei gruppi di lavoro che sono fatti da persone che credono in un obiettivo e che rapidamente vogliono andare a centrare l'obiettivo. Sul discorso chiaramente delle competenze c'è l'aspetto poi della cultura digitale. Evidente che oltre a fare gruppi di lavoro che sono chiaramente estremamente specializzati nella tecnologia, tu devi fare in modo che sul territorio, diciamo, nasca una cultura digitale diffusa. In questo credo che l'ente pubblico abbia una funzione fondamentale, perché soltanto andando ad incentivare, o anche, diciamo, con un meccanismo un po' bastone, un po' carota, andare a, diciamo, a far sì che il cittadino, la piccola impresa, si senta obbligata, diciamo, a seguire un processo di innovazione, nello stesso tempo devi fare in modo che, diciamo, che i soggetti trovino sul mercato, cioè, le competenze necessarie. In questo credo che almeno la fortuna della regione, cioè della Campania, che avere un ateneo, cioè una regione con 7 università, 5 facoltà di ingegneria e di scienze, effettivamente aiuta un po' il territorio. Quindi questo è un ruolo che però è comune anche alla, diciamo, sono situazioni che, grazie al cielo, in questo paese sono più diffuse di quello che si può immaginare.
Un'ultima battuta. Prendo sempre a prestito le cose dall'assessore Maccari, che ci ha dato una vision abbastanza ampia. L'esigenza anche dell'alfabetizzazione. Allora, dato che siamo in un periodo di vacche magre, anzi molto magre, proprio indiane, e dato che siamo nell'epoca in cui bisogna fare di più con meno, e dato che l'università è a caccia di quattrini, no? E dato che i comuni sono a caccia di nuove competenze, ma se l'università offrisse un porto di alfabetizzazione col rigore e la disciplina che un soggetto universitario ha, e mettesse a disposizione queste competenze per aiutare i dipendenti degli enti pubblici ad informatizzarsi in un modo più avanzato, si potrebbe forse mettere in moto un meccanismo?
Allora, la domanda non era concordata, fatto, nel senso che...
ci riporta ad altre...
No, in realtà c'è, allora, questo è un processo sicuramente molto interessante. Infatti, diciamo, la sollecitazione dell'assessore l'avevo già segnata, avrei voluto fare comunque un riferimento a questo. Cito un esempio: abbiamo recentemente fatto, come Dipartimento Informatica e Sistemistica della mia facoltà, cioè il dipartimento che raccoglie gli ingegneri informatici della Federico II e anche altri ingegneri, abbiamo fatto un accordo con il Napoli per cui manderemo 40 tirocinanti, che sono studenti dei corsi laurea in ingegneria informatica e ingegneria dell'informazione in generale, presso il Comune di Napoli, per poter fare dei tirocini a fianco dei dipendenti del comune. Questo è un processo che secondo me può essere interessante perché ha un doppio effetto, a mio avviso. Da un lato rende, diciamo, utili dei tirocini. Un problema che chi insegna all'università molto spesso ha questo problema, diciamo, di dare un'utilità concreta ad una fase importante del processo formativo nel nuovo ordinamento accademico. Molto spesso, ahimè, purtroppo è difficile trovare, diciamo, progetti stimolanti. Questo accordo è un accordo che fa sì che questi ragazzi, invece di popolare, diciamo, i laboratori dell'università con progetti che sono un po' teorici, invece vanno, diciamo, sul territorio e cercano di dare una mano, e questo già di per sé è un effetto secondo me significativo. In realtà, purtroppo, conoscendo che in molti enti pubblici le dinamiche di reclutamento sono ormai bloccate, per cui c'è un problema anche di invecchiamento della cultura digitale di alcuni enti, il fatto di affiancare queste persone con ragazzi che stanno facendo un corso di studi in ingegneria dell'informazione effettivamente fa sì che ci sia un processo diretto anche di cessione di competenze, quindi non soltanto affiancamento, cioè io ti do una mano, ma nel darti una mano io cerco anche di farti vedere come oggi farei il processo che tu stai gestendo e per la quale mi hai chiesto aiuto. Questo è un primo esempio, credo che se ne possano creare altri. È evidente che purtroppo le università non soltanto sono senza quattrini, ma sono sempre meno con giovani, perché effettivamente, proprio perché sono senza quattrini, non possono reclutare giovani brillanti, però effettivamente il ruolo che tu dicevi in certi limiti si cerca di farlo, evidentemente è un processo fondamentale, quello che dicevo prima, il cosiddetto ecosistema, cioè se tu non hai un territorio che chiede, diciamo, e che fornisce nello stesso tempo le competenze, alla fine la situazione purtroppo si blocca e non evolve.
Grazie Giorgio Ventre.